Ciao a tutti, eccomi qua in trasmissione, Francesco, Magia, Stregoneria, Paganesimo, ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Questa sera avremo un attimino uno sforamento in quanto riusciremo a arrivare anche più tardi, nel senso che dovremo arrivare in prossimità delle ore 21, perciò avremo un'ora in più di trasmissione. Con me in regia e in studio fra poco ci sarà l'amico Ettore Ruzza. È un attimino impegnato, però appena arriva partiremo, perciò affronteremo con lui tematiche celtiche, e finché è impegnato in sala della radio per altre cose, vi voglio ricordare che Radio Gamma 5 è anche su internet, perciò abbiamo ascoltatori che sono nuovi ascoltatori, in quanto Radio Gamma 5 era solo nel Veneto, anche se alcuni conoscevano la radio perché la Federazione Pagana e l'amico Franco e l'amico Alessandro trasmettevano abbondantemente questa trasmissione su internet, perciò moltissime persone conoscevano Radio Gamma 5 tramite appunto questa trasmissione. Adesso tutta la programmazione va su internet e in tutto il mondo ci possono benissimo ascoltare, perciò io ricordo il sito di Radio Gamma 5 che è www.radiogamma5, il 5 scritto in lettere, .it, e da lì appunto c'è il link che vi permette di ascoltare la radio su internet. In questo momento dalla nostra strumentazione ci risulta che stiamo trasmettendo e che stiamo andando, perciò gli ascoltatori che volessero intervenire, che ci stanno ascoltando su internet, ricordo che i numeri telefonici sono 049 700 700 e 049 708 38. Bene, e allora finché Ettore si libera vi voglio ricordare un po' di cose. Voglio ricordare che oggi abbiamo affrontato una tematica molto importante, che è una cosa più terrificante, che è stata la sentenza del TAR del Veneto per quanto riguarda il discorso del crocifisso. La sentenza del TAR del Veneto sul crocifisso è un qualcosa di mostruoso dal punto di vista soprattutto del sentimento, in quanto stabilisce che tutta la storia dell'uomo parte dal cristianesimo, e questo sappiamo benissimo che è una menzogna, che è una falsità. Si aggiunga a questo che si spera quanto prima si possa andare a votare per il referendum sulla fecondazione assistita, e anche lì sarà una battaglia di civiltà, di cultura. Proprio se si dovesse parlare di scontro di civiltà, penso che il termine più giusto sarebbe più coniato, più utilizzato, più diretto, sia quello che si può utilizzare per questo referendum, proprio perché non solo io, ma anche persone che hanno una visione non pagana hanno detto chiaramente che sulla fecondazione assistita si scontrano due realtà, due visioni del mondo che sono inconciliabili: una della sopraffazione, dell'imposizione dettata da una visione cristiana, e una della libertà dell'individuo, delle persone, dei popoli di scegliere una propria via. E di conseguenza questo è uno scontro importante. Non essendo uno scontro politico, diventa fondamentale sapere valutare attentamente la cosa, dargli la giusta valutazione. E su quello che si può scegliere non è tanto un problema di religione o di visione religiosa, ma di come si intende l'uomo. Il monoteismo, l'abbiamo sempre detto, lo ripetiamo, è sopraffazione, è imposizione, è violenza ed è determinismo assoluto di quello che deve essere l'uomo soggetto a Dio. Noi sappiamo che il monoteismo è sempre basato sulla menzogna, sull'inganno, sulla falsità, sulle cose inventate. Benissimo, valutate attentamente le posizioni che i cattolici cristiani prenderanno su questo referendum, perché da questo referendum potranno partire altre leggi e i roghi dell'inquisizione potranno partire. Io voglio ricordarvi che forse miglior definizione di quello che i monoteisti dicono nelle loro visioni sacerdotali, nelle loro visioni teologiche, è una frase detta, scritta da Nietzsche, ancora nel 1800, nell'Anticristo. E dice Nietzsche: oggi occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono. Le nozioni di al di là, quella stessa di anima, sono arnesi di tortura, sistemi di crudeltà usando i quali il prete diventò padrone e padrone rimase. E questa è la caratteristica di ogni monoteismo, è quella di dominare le persone, di essere padroni della loro vita e delle loro possibilità. Abbiamo visto anche per quanto riguarda tematiche di attualità il caso degli Stati Uniti, in cui si parla di eutanasia, del controllo della propria vita, della propria esistenza, e subito perché le persone sono soggette alla volontà di Dio secondo loro, non possono disporre della loro esistenza. E questo rientra nella logica che soltanto il padrone del gregge ha il diritto e la possibilità di controllare le persone. e soprattutto se non c'è questo patrone di calcio che si manifesta, posso intervenire in suo favore i vari cani da guardia, i vari cani da pastore. Gli altri sono pecorelle smarrite che devono essere ricondotte all'ovile, devono essere controllate. E questa è una delle mentalità che in ogni monoteismo rientra, agisce e si manifesta. E voglio ricordarlo che appunto quando noi definiamo monoteismo, e lo vogliamo ripetere per quegli ascoltatori che fingono di non capire, monoteismo è il cristianesimo, il cattolicesimo, le religioni protestanti, l'ebraismo e l'islam. E vi ricordo che tutto quanto è stato fatto dall'avvento del monoteismo nella nostra cultura, nella nostra civiltà, è derivato dalla follia del monoteismo, dalla violenza del monoteismo. E il monoteismo si è sempre insinuato nella società sfruttando le situazioni di disagio, di difficoltà per appropriarsi completamente di qualsiasi cosa. Lo si fa con le scuole religiose, lo si fa con l'insegnamento della religione, lo si fa negli ospedali. E in merito vorrei ricordare fra le tante cose tragiche che in questo periodo stanno succedendo, guardate che recupero la documentazione, mi partirei da un semplice fatto che è successo ultimamente nella regione Lombardia. Allora, bene, ho perso anche il ritaglio, scusate un po' la disorganizzazione, ma vediamo di recuperarlo. Era la notizia che verranno consegnati negli ospedali cappellani a spese della regione. E questa è una delle tante cose divertenti e curiose che stanno succedendo. Eccolo qua. La prendo dalla cronaca di Milano del Corriere della Sera. Intesa curia regione, un prete in ogni ospedale. Un sacerdote e piccole equipe con suore, diaconi e volontari laici. I religiosi non cambia il nostro lavoro. Ci sarà appunto da pensare, da valutare quali saranno i costi per la sanità. L'idea addirittura nel momento in cui si sono tagli la sanità, tagli le strutture, tagli il personale, tagli in tutti quanti i sensi, in cui anche nelle nostre campagne elettorali che siamo costretti a subire, il discorso sanità è sempre più emergente, sempre più forte, veniamo a sapere che la regione che la regione Lombardia sarà disposta a garantire ai ricoverati di fede cattolica l'assistenza spirituale di un sacerdote nella misura di un sacerdote ogni 300 posti letto. Ecco, allora rendetevi conto che la regione non si è preoccupata, preso carico, non ha scelto di migliorare la sanità, di se ci sono fondi di utilizzare per le persone, per le ricerche. No, si è pensato benissimo, e questa è la regione Lombardia, di istituire questo servizio: ogni 300 posti letto ci sarà un prete. Bene, ma questa non è una cosa nuova, perché stranamente, devo ringraziare un amico che è venuto alla cena del Musso, mi ha portato un libro veramente interessante, che io ve lo consiglio anche di andarlo a recuperare, perché dà una serie di indicazioni. È Oreste Clizio, si chiama Gerolamo Donato, detto il Farina, l'uomo che sparò a San Carlo. Loro lo chiamano Salo, San Carlo Borromeo. È stato pubblicato appunto dalle edizioni La Baronata e dalla cooperativa Tipo Litografica Editrice. Cosa c'è di curioso e di divertente? Sappiamo appunto che la Chiesa Cattolica considera il Carlo Borromeo santo, e la sua vita appunto si aggira intorno al 1500-1600, è diventato santo proprio perché ne ha combinati tutti quanti i colori, facendo delle cose che sono veramente atroci: le persecuzioni della stregoneria, la persecuzione dei laici, lo scontrarsi, il depredare e l'impoverire tutta quanta la società. Benissimo, il nostro San Carlo Borromeo ha anche una cosa molto molto divertente, e prendo da questo libro appunto Gerolamo Donato, detto il Farina, l'uomo che sparò a San Carlo, prendo una piccola nota. Dice la nota: per rendere più spedite le estorsioni al letto dei malati, San Pio vietava ai medici di curare quelli che non si confessavano entro 3 giorni dall'insorgere dell'infermità. Un santo che appunto obbliga questo. E d'altronde dice si dice, dice l'autore, che San Carlo fosse un grande manager, anche se non è proprio il caso di parlare di classe, abbiamo le stesse vedute. D'accordo quindi nell'accenno alla rete di infermieri da lui istruiti per estorcere ai moribondi donativi e legati a suo favore. E questa è una delle caratteristiche. E ricordiamo che un altro santo della Chiesa, San Pio, diceva, vietava ai medici di curare quello che non si confessavano entro 3 giorni dall'insorgere dell'infermità. Questo era il passato e questo, grazie al merito dei nostri politici, rischia di essere il futuro e il presente. Bene, allora Ettore si è liberato, è arrivato, allora vi ricordo che saremo in compagnia fino alle ore 21, perciò appunto avremo 2 ore, e lascio adesso la parola a Ettore.
Buonasera a tutti. Che Dea Reitia vi porti salute e abbondanza. Questa sera parliamo, ho diverse cose che riguardano un po' i culti dei Veneti antichi, alcune scoperte che sono state fatte in Valdassa, e poi diversa gente mi ha richiesto di parlare un po' delle erbe officinali. E poi ancora parleremo della magia dei Celti per quanto riguarda il filone druidico. Allora, io volevo iniziare un attimino su le scoperte che sono state fatte in Veneto sui primi abitanti. E questa cosa riguarda la Valdassa, che si trova sull'altopiano di Asiago. Ecco, questa ricerca che è stata fatta nel 1982 e poi è stata per la prima volta messa su questa scoperta sul mensile, non so, io penso che molti di voi lo conoscono, si chiama Airone. E questa cosa è stata scritta nel numero 29 del settembre del 1983. L'Airone scrive, allora, anche se le ricerche sono ancora agli inizi, sono già pronti per la stampa 2 volumi che danno interpretazione su quello che è stato trovato in Valdassa. E gli autori, Ausilio Priuli, direttore del Museo d'Arte e Vita Preistorica di Capodiponte, che ha avuto l'incarico di coordinare gli studi della comunità montana di 7 comuni, e Sergio Scaramella, un insegnante di Vicenza autodidatta in questo campo, che si è gettato anima e corpo nell'impresa e spiegare questi messaggi del passato. A quanto ci è dato sapere, i 2 libri svolgono tesi in parte divergenti. Più cauto il Priuli, che parla di incisioni risalenti fino al Neolitico superiore, praticamente nel 3800 e 2800 avanti Cristo. Più deciso invece è Scaramella, che individua 5 fasi storiche nella datazione dei graffiti, risalendo addirittura fino a 15.000 anni prima di Cristo, al cosiddetto periodo naturalistico verista. Ma in che cosa consistono le nuove scoperte dell'altopiano? Prima di tutto, come si è detto...
Se vuoi c'è un danno ascoltatore che si fa vivo, che facciamo?
Lo ascoltiamo, perché probabilmente avrà riferimenti su questa scoperta.
Sì, pronto?
Pronto, sono io, Andrea.
Ciao.
Dopo vengo io fino alle radio.
Va bene, ti aspettiamo allora.
Ecco.
Tanto stai arrivando fino alle 9, siamo qua.
Parlava, sapete che Asiago non si chiama mia Asiago, ma si chiama Slegar, Roz e Gal, e sapete i vecchi nomi di Cimbar, di Cimbri.
Va bene. Andrea, ti aspettiamo allora.
Vabbè.
Lanciati a razzo, noi fino alle 9 siamo qua.
Sì, so solo che sei. Vabbè, vediamo dopo.
Ciao, ciao. Ci avremo anche un altro ospite.
Ecco, l'amico Andrea, lui è sempre all'ascolto. Prima di tutto, come si è detto, ci sono numerosi graffiti nella Valdassa che rappresentano figure antropomorfe, simboli solari, arnesi, armi, coppelle e animali. poi molte scritte e croci di epoca più recente, fino alla firma dei soldati austro-ungarici di Francesco Giuseppe. Infine, sulle cime circostanti sono stati individuati monumenti megalitici, altari sacrificali, un dolme e due menhir. Ce n'è abbastanza per riscrivere in blocco la storia dell'Altopiano, finora incentrata soltanto su qualche episodio isolato in epoca preistorica e sulla germanizzazione del territorio avvenuta attorno all'anno 1000, che ha prodotto un retaggio linguistico e culturale conservatosi fino ad oggi. Da allora, infatti, gli abitanti di 7 comuni vicentini, assieme ai cugini di Giazza e dei 13 comuni veronesi, sono conosciuti come i Cimbri, soprattutto per merito della lingua diffusamente parlata fino alla Prima Guerra Mondiale, nella quale pochi e distorti elementi lessicali veneti si innestano sull'originale idioma germanico. Ma chi tracciò i disegni sulla rocce decine di secoli prima dei Cimbri o realizzò gli imponenti monumenti preistorici? Probabilmente già 70.000 anni fa alcuni gruppi di nederlandiani vissero nelle grotte naturali che si aprono alla confluenza fra il torrente Gepak, il fiume di Gallio, uno dei comuni dell'Altopiano, e Assa. Essi abitavano la zona del Bisele, ma non hanno lasciato molte tracce di sé, se si escludono poche selci scheggiate che si possono ancora rinvenire lungo le sponde dei due torrenti, fra le grandi ammoniti rosse e numerosi altri fossili. L'unico altro insediamento sicuro finora era il villaggio preromano di Bostel, posto proprio di fronte al Bisele, dall'altra parte della valle, fondato da popolazioni rettiche provenienti dalla pianura ed edite all'allevamento del bestiame. Era organizzato con abitazioni in parte scavate nel terreno, addossate le une alle altre in una posizione strategica. Gli antichi retti probabilmente non rinunciarono mai a compiere scorrerie nella pianura sottostante, infastidendo le popolazioni residenti e forse anche gli stessi romani, che nel primo secolo a.C. rasero al suolo il villaggio. Altre ipotesi però fanno risalire la distruzione di Bostel all'insediamento nel Trentino e nelle montagne venete di tribù celtiche proveniente dal Norico e dalla Lombardia. Ma tralasciando il problema di chi abbia cancellato il villaggio dalla faccia della terra, pare proprio che le incisioni della Val d'Assa siano in gran parte da attribuire ai suoi antichi abitanti. Su questo punto però lo Scaramella non è d'accordo e parla di incisioni che rappresentano animali e risalgono al periodo compreso fra i 15.000 e i 9.000 anni prima di Cristo. La vallata in quei tempi lontani era forse considerata come una specie di santuario e in qualche caso anche come luogo di sepoltura. Fra le incisioni non ancora classificate ci sono infatti delle arcate incise su una parete rocciosa accanto a uno squarcio che potrebbe indicare le sopracciglia generalmente attribuite alla divinità posta a guardia dei sepolcri. In seguito furono scolpite anche incisioni tipiche delle varie culture neolitiche, dell'età del bronzo e del ferro, e più tardi, a partire dal 600 d.C., quelle legate alla simbologia religione cristiana, si va alle armi, alle figure umane, dei classici labirinti che rappresentavano il percorso della vita, alle capanne, dagli animali, alle croci, dalle fogge più diverse. E poi chi magari avrà avuto modo di vedere anche queste raffigurazioni e incisioni, perché è abbastanza famosa questa zona, e chi poi è amante dell'antico, dice: e splendida fra tutte le raffigurazioni di una divinità con le mani enormi, un gonnellino, simbolo di potenza, e due cerchi ai lati della testa, di cui uno solo è contornato e uno scalpellato più profondamente a rappresentare il giorno e la notte. Molto bella anche un'immagine di donna incinta, riconoscibile da una figura inserita nel triangolo pubblico. Scrupolosi sacerdoti cristiani, probabilmente medievale, hanno aggiunto due corna ai lati della testa, cosicché la madre preistorica ha assunto l'aspetto di un diavolo secondo l'iconografia classica. Ecco, tanto per capire che la lungas manus della della Santa Mater Chiesa anche in questo caso cercava comunque di deviare quelle che erano le simbologie di quell'epoca. Un capitolo a parte, ancora del tutto da studiare, è quello rappresentato dagli altari sacrificali e dai monumenti megalitici scoperti a Campo Rosà, alle falde del Monte Caberlaba e a Mezzaselva. Uno di questi ritrovamenti è costituito da un'unica enorme lastra di pietro del peso di circa 70 quintali, con una scanalatura nel mezzo che probabilmente serviva per raccogliere il sangue di qualche animale sacrificato agli dèi. Graffiti rupestri e megaliti comunque non sono le sole attrazioni di un viaggio attraverso la storia dell'altopiano d'Asiago. Insieme con queste mute testimonianze del passato, infatti, come abbiamo già accennato, sopravvivono ancora gli ultimi cimbri. A parlare l'antico idioma germanico come lingua madre, attualmente sono rimasti in 500. Ecco, e poi qua praticamente finisce un po' quella che è la storia di queste, di questi ritrovamenti di quel periodo, insomma, poi si va un po' a parlare di quella che è stata la fase cimbrica e avanti. Ecco, questo è anche è molto interessante questa cosa, perché chi piace un po' la storia che va dal 1000 avanti Cristo a poco dopo Cristo capisce insomma il valore di queste scoperte, ed è giusto che comunque la gente venga un po' informata su queste cose.
Sarebbe da aggiungere una cosa qua che è interessante. Io il libro non l'ho visto, però da quello che mi ha parlato Claudio di questo testo, il Studio di Cultura Cimbra ha pubblicato un libro sull'altare Canotto. Questo libro, da quello che lui ha letto, parte che fa una denigrazione dell'altare Canotto che è incredibile. Stranamente questo avviene dopo che noi sono molti anni abbiamo fatto molti rituali all'altare Canotto in agosto, ma si aggiunge che va anche a ritirare fuori la storia infondata, perché nella storia non è mai venuta, che l'altare Canotto venisse utilizzato per sacrifici umani, cosa che non è vera, che non corrisponde alla storia, che non corrisponde ai fatti, che non corrisponde alla linguistica, che non corrisponde alla cultura, non corrisponde all'antropologia. Ed è un po' più strano il fatto che proprio chi dovrebbe avere cura della cultura del luogo tenda a sminuirla a favore di una religione profetica come il cristianesimo, che avrebbe salvato gli uomini dal sacrificio umano. Ecco, questo è solo un inciso. Io andrò a recuperare questo libro e penso che ci saranno delle belle polemiche proprio per queste stupidaggini che vengono scritte sul Tracnotto. Vai pure, Ettore.
Ok, riti e culti, il tempo arcaico. Fino ad epoca storica non esistevano fra i popoli europei un tempio vero e proprio dedicato alla divinità, ma i luoghi di culto erano individuati in una grotta o in un boschetto, lucus, molto spesso di querce o di olivi. Il santuario montano dedicato a Giove, ad Edona in Epiro, ai tempi descritti da Omero, cioè verso la fine del secondo millennio avanti Cristo, consisteva in un bosco. Qui i sacerdoti badavano alle querce del dio e su richiesta traevano auspici dallo stormir delle fronde. In tempi più recenti gli alberi sacri sono stati sostituiti da ortostati in pietra e poi dalle colonne del tempio. Nell'età del ferro, tra i santuari italici, vengono ricordati il Lucus Jovis, il bosco ferentino dei Latini e la selva feronia sacra ai Liguri. Gli Etruschi, fino ai tempi storici, si riunivano una volta all'anno presso Velsna, Volsini. nel bosco sacro di Voltumna, una divinità dalla doppia personalità. Anche presso i Celti, il luogo, i culti più antichi, Nemeton, non erano altro che i boschi sacri o recinti con boschetti nei pressi di sorgenti. Quanto ai santuari paleoveneti arcaici, un passo di Strabone narra di boschi sacri dei Veneti, dedicati a divinità identificate come Artemide et Era, in cui tra l'altro gli animali erano mansueti e i lupi convivevano con i cervi. Una conferma ci viene dall'iscrizione venetica Entolucchi Termon, su un cippo trovato presso Padova, che delimitava i confini di un lucus, il bosco sacro. Anche la presenza di acqua e di sorgente sulfuree era un denominatore comune nei luoghi di culto dei paleoveneti, e la libagione con acqua salutare risultava molto diffusa, come ci viene indicato dalla presenza di vasetti potori a San Pietro Montagnon e di sipuli a Lagole. Per fare qualche esempio, questo rito della libagione viene frequentemente raffigurato su situle e su lamine. Le situle sono quelle pietre incise. E per capire, San Pietro Montagnon è l'attuale Montegrotto. Su lamine votive o funerarie, assieme a insoliti rituali, oltre alle feste processionali, gare sportive, giochi, ma anche mercati ben documentati. Niente di strano, e i mercati approfittassero delle feste per vendere tutta una serie di oggetti votivi che poi i fedeli appendevano agli alberi, lanciavano nelle sorgenti o lungo i pendii nei siti collinari, o depositavano nelle fosse sacre. Questo rito sopravvive ancora oggi quando gettiamo una moneta alla fontana di Trevi o nel pozzo di Santa Giustina a Padova. Tale pratiche erano molto diffuse tra i paleoveneti, e il donum, una alla divinità Aesum, il votum, in cambio di una grazia, dot udes, era fondamentale nel rapporto con la divinità donum. Ecco, come capite magari questo passaggio, no? Che magari quando uno va a Padova oppure va a Santa Giustina, che getta una monetina come per aggraziarsi, no? una speranza di fortuna. Già allora gli antichi facevano questi riti, che donavano o delle armi oppure dei vasetti o qualcosa a una divinità.
Usavano anche le punte di lancia spezzate, non usate tra l'altro, gettate nei fiumi.
Sì.
Cioè, tanto erano oggetti che non venivano utilizzati, ma questo qui rientrerebbe in una visione più ampia, in cui era il discorso del dono che poteva essere contraccambiato, cioè nel senso che mi ha dato proprio un qualcosa che poi loro dovevano. Il fatto che non spezzate è che la simbologia, che queste energie devono ricostruire la cosa, cioè nel senso che non ti dono una cosa che è finita, ma te la dono, e per manifestare la mia necessità te la dono spezzata, tu devi cercare di riconnetterla. È proprio un discorso di analogia di simbologia.
Allora, donum donasto aesum si legge in lingua venetica sui manici di simpulo all'agole di Cadore e al santuario di Gurina. Non meno esplicita è la dedica latina sul manico di Sitola da villa di villa, votum solvit libens merito. I recinti sacri poi erano custoditi da sacerdoti o sacerdotesse che praticavano la mantica, l'aurus piccina, traendo presaci dalle viscere delle vittime, auspicia dal volo degli uccelli e dallo stormire delle fronde. Difatti gli dei comunicavano con i mortali, inviavano i loro ordini, palesavano il futuro o ciò che sarebbe immortali, inviavano i loro ordini, avvenuto, se non fosse qualcosa che poi per evitarlo, attraverso tutta una serie di manifestazioni in codice, che solo auguri, sibille, oracoli, sacerdoti, profeti e indovini riuscivano a decifrare. e per tutto ciò occupavano un posto preminente come tramite o pontifex nella vita religiosa dell'antichità. Essi rendevano manifesti e i voleri responsa della divinità e suggerivano il modo, rimedia, per evitare o parare l'ira del Dio Nuniant, l'eventura nisi provideris, e per capirne la benevolenza e la espiatio consisteva in doni sacrificali, processioni, lustratio e giochi, e sibille ed oracoli legati al culto di un dio profetico come Apollo. Numerose le dediche a questo nome, anche all'Aule di Cadore, erano spesso relegati su isole in luoghi impervi o grotte la Pizia Delfica, l'oracolo del monte Pito, la Sibilla Cumana, o presso sorgenti termali. Era famosissimo nel Veneto preromano e romano l'oracolo di Gerione presso Padova, dove a consulto addirittura è venuto l'imperatore Tiberio in viaggio verso l'Illirico, e ne riceve il consiglio di gettare dadi d'oro nella fonza Aponi, Abano, secondo Svetonio, che è un filosofo. È storico.
Sulla vita dei dodici Cesari.
Sì.
Famosa.
Sul monte Altare esisteva un piccolo antro denominato Bus della Veccia, e non sembri incredibile che il ricordo di un qualcosa di arcano legato alle antiche pratiche del santuario possa essere arrivato fino ai nostri giorni, tramandato dal racconto degli anziani. Non a caso tra i reperti votivi nel santuario paleoveneto romano compaiono delle insolite placchette bronzee con incisioni della parvenza di numeri latini, che sono state identificate provvisoriamente come sortes. Non si esclude allo stato attuale delle conoscenze che possono anche avere un significato oracolare. Anche la denominazione della località, forse risalente alla prima cristianizzazione, è documentata dal toponimo Collo Maledicto in un documento. Confinio Cenedese nel 1398. Il santuario e i nomi tutelari. I sacrari paleoveneti nel Cenedese, come tutti i santuari del Veneto, alla fine dell'età del ferro sono stati individuati dalla presenza di reperti votivi. Mancano le strutture e i materiali, sono stati rinvenuti in situazione di accumulo disordinato, molto spesso di frana, e la notevole quantità di frammenti di embrici e tegole di chiodi in ferro sono quasi sicuramente da collegare con qualche struttura, forse lignea, che almeno in epoca romana si trovava sul posto. A Villa di Villa, durante un saggio di scavo, sono stati individuati una certa profondità sul pianoro sovrastante la stipte dei massi connessi con Malta e una struttura non determinata, forse le fondazioni di un sacello o l'abitazione degli addetti al culto. Difatti i frammenti di anfore, di vasellame e altri oggetti di uso domestico sul posto testimoniano anche di umili attività quotidiane. Anche al Monte Altare la presenza di frammenti di embrici, di coppi, di cubetti fitili da pavimentazione fanno ritenere molto probabile l'esistenza di un sacello o di una qualche struttura connessa col fanum, almeno in epoca romana. I nomi tutelati dalle genti paleovenete, almeno da quello che si desume dalle iscrizioni e da notizie di antichi scrittori, da considerazione poi sui materiali venuti alla luce nei numerosi depositi santuari, sono divinità di prevalenza femminili, dea della salute, della fecondità, divinità croniche di un popolo di allevatori e agricoltori, ma anche di guerrieri, spessissimo legate al culto delle acque, che sopravvivono ancora ai nostri giorni ricordi di divinità delle acque nelle lagane, le ninfe dei piedi di capra del Cadore o le angane in Cansiglio. Negli epigrafi del santuario di L'Aquila di Cadore viene nominata Trumisiate, forse una dea trimorfa, poi trasformata dalla interpretatio romana in Apollo, e presente anche un Loudera, alla quale viene dedicata una lamina pure agurina. Ad est era venerata Reitia, identificata come Minerva, con Artemide o con Giunone, citata da Livio, originario di Padova. Con Diana viene identificata Reit Rit di Magre, in ambiente retico paleoveneto, cui venivano dedicate corna di cervo con iscrizioni. Purtroppo non vi sono elementi per determinare con sicurezza i nomi tutelari dei santuari del Cenedese e le iscrizioni sono rarissime. Ecco, per chi ne conoscesse, il Cenedese è quel territorio di Vittorio Veneto. A Villa di Villa poi i reperti, più con qualche differenziazione, confermerebbero un'omogeneità di culti e riti con il mondo paleoveneto, le statuette ittifalliche, le lamine di bronzo figurate ad una consistenza, quantità di denti ed ossa di animali, in genere maiale, pecore, capre o bovidi, che erano residui dai sacrifici. Non abbiamo tracce di sorgenti, forse disturbate in anni recenti dalle gallerie per l'estrazione di carbonato di calcio o dallo scavo di un canale Cellina, ma la presenza di frammenti di vasetti potoni in ceramica a pareti sottili fa supporre un rito collegato con libagioni d'acqua salutare comune in molti santuari, in base agli ex voto. Possiamo riconoscere le medesime specializzazioni della Deivo, della stipe Baratella di Este o quello di Lagole di Cadore, a testimonianza di una uniformità di credenze e riti nel Veneto antico. Ecco, come vedete, a distanza di centinaia di chilometri, poi gli stessi riti, gli stessi modi e usi erano praticamente uguali. Questo significava che le genti si spostavano.
Basta pensare che tutte le popolazioni che non fossero di origine monoteistica avevano rituali con l'acqua. Se tu pensi che addirittura i Maya, che dicevano che facevano sacrifici umani all'interno dei pozzi che avevano, in realtà erano cimiteri consacrati solo alla sepoltura delle persone. Quando hanno trovato le ossa, le hanno attribuito a sacrifici umani, in realtà erano le sepolture di queste persone che venivano seppellite nell'acqua, e quei pozzi erano solo destinati alla sepoltura. Gli altri, che la civiltà, quando sono arrivati i conquistatori cristiani, che non conoscevano niente, hanno detto questi facevano i sacrifici umani. Però come vedi, al di là dell'oceano, avevamo popolazioni che avevano stessi rituali con l'acqua.
Sì. Quanto all'identificazione del nome tutelare, i dati sono molto limitati e discordanti. Difatti, sulla base di alcuni attributi delle raffigurazioni della divinità su lamine figurate, si è proposto di paragonare il nome di Villa ad una signora degli animali o da un Ercole per la leontissia pendente dal braccio sinistro. La figura con vesti femminili a tre balze, con elmo lancia sulla sinistra e scudo appoggiato a destra, farebbe pensare invece a una identificazione con Minerva. Su una laminetta ricavata da un bordo di vaso in bronzo si può leggere invece in chiari caratteri venetici sinistrorsi Vesustas, forse una dedica a Vesuta Sanante, o nell'epigrafe latina su manico di situla compare Vetusa come nome tutelare del luogo. Ecco, le situle, per chi non sanno, sono quei vasi in bronzo. Quanto al santuario del Monte Altare, abbiamo un'assoluta mancanza di dediche e figurazioni. Conosciamo però alcune specializzazioni del nome tutelare. Il Monte Altare è noto da secoli per le sorgenti di acque salso bromoidiche e sulfure che sgorgono dalle pendici del colle. Forse il culto del Dio è in relazione con riti presso le sorgenti, attive anche a poca distanza dalla sommità, e fra i reperti recuperati in frana sono stati raccolti pochi ma significativi frammenti di vasi potori. Sarebbe quindi una divinità della salute, ma anche un nume protettore dei guerrieri e dell'insediamento umano, come suggerito dai bronzetti maschili e dalle lamine a castello. In negativo, non è una divinità pastorale, di allevatori o di agricoltori. Mancano di fatti lamine con raffigurazione di bovini o reperti con essi in modo evidente con agricoltura e pastorizia. Molto scarso il numero di ossa di animali raccolte. Su alcune lamine a quadrangolo irregolare e rastramato verso il basso c'è una strana punzonatura a doppio elemento decorativo, più marcato, di solito due cupelle di significato ignoto, ma che si ipotizza collegato a una personalità doppia del nome tutelare, non estraneo all'ambito paleoveneto. Ecco, poi tutte queste cose magari le potete trovare nel Museo di Vittorio Veneto, che è molto interessante. Bene, e adesso vi voglio un attimino così, magari è una cosa che forse può interessare ai più, che è per quanto riguarda le erbe officinali, che è l'antica medicina celtica. Ecco, poi su queste sono cose sempre un po' curiose che magari la gente, chi magari fa uso anche in erboristeria di alcune cose, ecco, io vi do alcune dritte, ecco, se così posso usare questo termine, che magari poi se apriamo le linee qualcuno può anche essere interessato e gli posso anche dare poi il nome e l'autore di questo libro. Adesso vi parlo di Celidonia o Tona, conosciuto dai Celti con il nome di Tona. La Celidonia veniva utilizzata come pianta diuretica, purgativa, colagoga e narcotica. Il succo giallastro della pianta, simile alla bile, deve avere suggerito ai druidi il suo utilizzo come stimolante epatico. Le moderne ricerche hanno confermato che la Celidonia è un potente coleretico, capace di quintuplicare la quantità di bile secreta dal fegato, conosciuta anche come Louzain Onadualgad, cioè erba degli occhi. La Celidonia veniva utilizzata come antiofalminico, secondo l'antica credenza che le rondini curassero con questa pianta i loro piccoli ciechi. In effetti la medicina popolare odierna ne consiglia la decodizione contro le olfalmie croniche, le ulcere palpebrali e le congiuntivite. In realtà sembra che gli alcaloidi contenuti nel succo della pianta esercitino un'azione simile a quella della morfina, in grado cioè di calmare le reazioni dolorifiche e di diminuire le contrazioni delle fibre muscolari, oltre che di rallentare il polso e di abbassare la pressione endovasale. Grazie a queste sue capacità, la Celidonia viene utilizzata in casi di arteriosclerosi e per lenire il dolore durante le crisi dei cancerosi gastrici. Vale la pena ricordare gli studi compiuti dal professor Denisenko per sviluppare una terapia del cancro mediante il lattice di Celidonia, sia somministrato per via interna sia iniettato direttamente nella massa tumorale, e ne è risultata una diminuzione delle emorragie. Una attenzione un'attenuazione delle crisi dolorose e un certo rallentamento nello sviluppo del tumore. Secondo il greco Discoride, l'umore di queste piante mescolato a miele è bollito in un recipiente di rame su un fuoco di carbone fornisce una vista acuta. Si estrae anche all'inizio dell'estate dalla radice e dalle foglie e dal frutto, un secco o un succo che si fa seccare all'ombra e si ricostituisce in seguito. La radice bollita con aneto e vino bianco guarisce gli itterici, impastata con cura fa cessare le impetegini, con l'applicazione locali con vino, così come il mal di denti. Oggi i guaritori bretoni curano la renella e l'idropessia con la radice di Celidonia infusa in vino bianco, mentre d'estate si utilizza ancora il succo fresco della pianta, mescolato in parti uguali con miele, come depurativo nella cura delle affezioni croniche del fegato. Per curare le impetigini, i celti moderni si servono di una pomata composta con il succo della pianta bollito nello strutto fino alla consumazione del succo stesso. La celidonia viene inoltre comunemente chiamata l'erba dei porri, perché se ne utilizza il lattice contro le verruche. Forse i vecchi si ricorderanno di questa pianta, anch'io me la ricordo, che si usava a spezzare il gambo e poi si metteva chi aveva i pori, e poi il poro diventava giallo, e continuando poi con questa pratica alla fine il poro proprio si toglieva.
Usavano anche qua nella cultura contadina, usavano anche il lattice di fico.
Anche il lattice di fico, sì.
Proprio perché era tossico e di conseguenza veniva utilizzato ancora per quel tipo di cura. Che dici, Ettore? Dunque, sono meno 5 alle 8, visto che noi tiriamo fino alle 9, facciamo, mandiamo il comunicato della radio, che è un